quinta domenica è densa di insegnamenti, ma dire densa è poco, è come una fontana inesauribile la parola di Dio, perché nasce appunto dal cuore di Dio che è infinito, infinita potenza, infinita sapienza. Abbiamo avuto la lettura degli Atti degli Apostoli, la lettura dell'Apostolo San Giovanni ed ora il testo del Santo Vangelo dell'Apostolo Giovanni. Un pensierino per la prima lettura, proprio alla finale. Si dice che la Chiesa viveva in pace e cresceva con la grazia dello Spirito Santo. La Chiesa di Gerusalemme, la Chiesa di San Maria, la Chiesa diffusa nell'Asia Minore. Che tempi meravigliosi! La primavera della Chiesa. Poi verranno le persecuzioni. Poi scorrerà il sangue dei testimoni, dei martiri. Ecco il primo pensiero. Gesù, lo Spirito Santo, il Padre Celeste che guida la Chiesa. C'è quest'altro mondo dello Spirito. Il mondo della fede, il mondo dei credenti, la Chiesa. Nella lettera di San Giovanni c'è anche un altro pensiero, altrettanto importante, profondo, consolante. Un pensiero al quale forse qualche volta non ci immadiamo molto. Vedete, proprio nella prima parte. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Vi ha fatto impressione? A me sì. Dio è più grande del nostro cuore. Quindi è il cuore di tutti i cuori. È l'amore di tutti gli amori. È il fuoco di tutti i fuochi. Questa è la nostra santa religione. E adesso al Vangelo. Il testo evangelico ci è abbastanza noto. Almeno voi che frequentate, insomma, come buoni cristiani. Perché ricorre tutti gli anni, d'accordo? È la similitudine che fa Gesù tra noi e lui. Lui è la vite e noi i tralci. Similitudine, non è parabola. La parabola è un racconto, il seminatore uscì a seminare, eccetera, questa è una parabola. Qui no, qui siamo nel vivo, subito nel vivo della realtà. Non occorre trasferirla. Io sono la vite e voi i tralci. Fin quando il tralcio resta unito alla vite, il tralcio dà frutto, fa le foglie e fa i grappoli. Ma se noi tagliamo il tralcio, ecco che il tralcio cade e appunto se il tralcio non sta unito alla vite, non porta frutto. Le foglie si seccano, i grappoli, anche se sono usciti, anche se sono spuntati, avvizziscono. Si seccano. Il significato è chiaro, lo dice Gesù: io sono la vite, voi siete i tralci, cioè Gesù, figlio di Dio, è la fonte della grazia. Ecco, significato chiaro, immediato, diciamo reale, che insomma ognuno può capire dal fondo della sua anima, può capire, ma non basta capire, bisogna viverlo. Nella nostra santa dottrina cattolica c'è grazia e grazia, c'è fede e fede. Cioè c'è una fede senza grazia e c'è la grazia della fede. C'è una fede della grazia? Quelli che vivono in peccato? Quelli che non si confessano? Coloro che non si pentono? Ma credono. Quando passa il padre per le case, la accolgono, prendono la benedizione, eccetera. Qualche rara preghiera la fanno. La chiesa non la calpestano troppo. Partono, fanno il weekend. Sono i cristiani così, che hanno la fede, hanno la grazia. Ma, è difficile dirlo. Ma qui c'è un pensiero tremendo anche per noi. Quindi altro è avere la fede e altro è avere la grazia. Chi ha la fede, sì, è unito a Gesù, ma non riceve, diciamo, la linfa che sale giù, sale dalle radici, non la riceve, avvizzisce, sta lì, sono quei rami che
non buttano i grappoli, sono quei rami sterili. Uscendo di metafora, c'è una fede nella dottrina cattolica informe, senza forma, senza grazia, ed è la maggior parte dei cristiani, la maggior parte di questi battezzati, che ogni tanto vengono in chiesa, ogni tanto. Vivono, hanno la loro professione, magari sono onesti professionisti, ma sono proprio cristiani. Ricevono la linfa dal cuore di Cristo, la comunicazione della grazia? Ecco, questa domanda non è per voi, certo, è per tutte quelle masse innumerevoli del mondo cattolico. E altre volte ci siamo rifatti all'esempio di questo povero popolo polacco, che da esempio di pratica sotto un governo persecutore. Noi non abbiamo la fortuna di avere un governo persecutore. Non abbiamo la fortuna. Noi abbiamo un governo che distrugge la Chiesa come certi vermi disturbano le radici delle viti. Ci lasciano, ma c'è quel verme che nelle radici corrode. E le foglie appassiscono, i grappoli appassiscono. Questa è la situazione dei popoli cristiani della borghesia contemporanea. Ecco la differenza quindi fra la fede informe, la fede cosiddetta delle masse, che poi in fin dei conti non è fede. Sì, è così. Qualche volta il buon Dio misericordioso dà un colpo di grazia, sarà un lutto, sarà qualche altra cosa, e allora anche questi un po' si svegliano, qualcuno di questi. E viene dopo 10, 15, 20, 30 anni, viene a mettersi in grazia di Dio. Ma certo che stiamo dando un esempio veramente molto scadente della nostra fede. E ci sono i fatti grossi, ai quali abbiamo accennato tante volte. Ma stiamo un po' a secondo pensiero. Dunque, abbiamo detto che la fede ci può essere. Ma non basta avere la fede, occorrono le opere della fede. Non basta avere la fede, occorre praticare la fede. E praticando la fede abbiamo la grazia. Questa seconda fede si chiama fede formata, fede vivente, non fede morta, fede vivente. Pensierino ancora di conclusione, ma non dovete però spaventarvi. Secondo San Paolo, secondo quindi la Sacra Scrittura, nessuno di noi sa di essere in grazia di Dio. Questo è terribile, questo è tremendo, ma bisogna dirlo. Nessuno di noi è certo, certissimo, se aderisce a Cristo vite, se è un tralcio di Cristo, se porta frutto sulla vite di Cristo. Tante volte ci viene in mente, ma sono in grazia di Dio, ecco, sono sulla vita di Cristo. Beh, qualche anima ha avuto qualche rivelazione straordinaria, beati loro. Questi casi sono rarissimi. Lo stesso Padre Pio, almeno secondo certi racconti, lo stesso Padre Pio aveva terrore del giudizio di Dio. Aveva terrore, anche se il buon Padre Pio diceva che Dio è misericordiosissimo, che non è vero che la maggior parte dei cristiani vanno all'inferno, non è vero. Questa è una parola molto consolante. La grazia di Dio nella sua misericordia ci raggiunge, però dobbiamo avere il santo timore di Dio. Nessuno di noi è sicuro di essere in grazia di Dio. Questo è un dono speciale. Però, ci sono dei segni, come alle volte nessuno è sicuro di essere in perfetta salute fisica. Certe persone sembrano il fiore della salute e invece hanno una malattia nascosta. Nessuno è sicuro. però ci sono dei segni. E quali sono questi segni?
I santi.
Sant'Agostino, per esempio, San Tommaso d'Aquino. Più o meno sono questi i segni.
L'amore per le cose sacre,
l'amore per le pratiche di pietà.
Secondo, la fuga delle occasioni di peccato,
la fuga del peccato. Il terzo segno,
la carità per il prossimo,
la disposizione ad aiutare il proprio prossimo. Altro segno, abbiamo detto già, la fuga delle occasioni.
Ecco, questo comportamento, secondo il Santo Vangelo, questo comportamento, questa, diciamo, quasi fame della purezza dell'anima, è un segno di grazia.
È un segno di grazia. Ma queste cose sono rare.
Queste cose sono rare, specialmente nel mondo di oggi.
Fuggire le occasioni, fuggire le impressioni.
Sentire attrazione per le cose sacre, per la preghiera, per la meditazione, per la lettura del Vangelo, la lettura dei libri sacri. Ma, insomma, c'è un certo risveglio. Ecco, quindi,
ringraziamo la Madonna, siamo nel mese di Maria. Oggi, appunto, è anche la festa della Madre. Noi pensiamo alla Madre di Dio. In questo mese di maggio, questa seconda domenica, un pensiero sulla Madonna, Madre di Dio. Si fa presto a dire, la Madonna è la Madre di Dio. Questo è stato definito nel Concilio di Efeso, che la Madonna non è semplicemente, non so, un prestanome,
è la vera Madre, la vera Madre.
Come la nostra Madre è stata nostra Madre, e ci ha dato la carne, il sangue, è stato lei il veicolo per il quale noi siamo entrati nella vita, così la Madonna benedetta è stata lei il veicolo per il quale Gesù ha ricevuto la natura umana, Madre di Dio. È Madre di Dio e Madre nostra. Affidiamoci alla Madonna. Riprendiamo in questo santo mese, e lo continueremo per tutte queste successive domeniche, riprendiamo le buone pratiche di pietà per la Madonna. L'Ave Maria la sera prima di coricarci, l'Ave Maria la mattina quando ci alziamo, o almeno quando usciamo di casa, quando andate al lavoro, quando vi mettete in macchina, di non intruppare in qualcosa, via. Ricordiamoci della Madonna. Mettete la Madonna del Divino Amore, la Madonna di Lourdes, la Madonna di Fatima, che ora il 13 ricorre appunto la Madonna di Fatima. Mettete qualche Madonnella sulla vostra macchina, tenetela nelle vostre case, nella stanza da letto, tenetela voi uomini, tenetela anche nel borsellino, qualcosa, tenete qualche cosa di sacro, che renda sacra la vostra anima, che renda sacra i vostri passi, che cacci via il diavolo. Madonna Santa e Benedetta, tu che col tuo piede purissimo hai schiacciato il serpente, caccialo via da noi, circondaci con la tua protezione, facci sentire il profumo della tua maternità, perché amando te, abbiamo sempre il tuo figlio, il nostro dolce Gesù.